Radio Città Aperta, Puzzle con voi Gianluca Polverari, e in sottofondo abbiamo avuto, che sono terminati ora, i Testament. Teniamo in sottofondo a questo punto i Green Druid di The Forest Dark, ma insomma Testament, uno dei gruppi sicuramente importanti che hanno formato il gusto del nostro autore, ossia Francesco Gallina, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao Gianluca, grazie. È un piacere essere di nuovo con voi.
Eh sì, perché già ci siamo sentiti tempo fa per Donne Rocciose, e oggi invece parliamo di un'altra tua pubblicazione su Arcana. Cioè, Francesco è un giornalista, scrittore, e è tornato adesso con un libro molto particolare, molto interessante, chiamato appunto Dipinto sull'acciaio del rapporto tra heavy metal e pittura. Perché le copertine del mondo heavy metal, o anche maglie, manifesti, molto altro, hanno sempre avuto un tratto particolare, ci sono vere e proprie opere d'arte che caratterizzano le copertine di questi titoli, di queste band, e forse non si è mai analizzato fino in fondo questo aspetto, e invece tu hai avuto questa idea, questo input, e hai scritto questo lavoro. Ecco, come nasce l'idea, e poi portaci dentro questo libro che esce per Arcana.
Esce per Arcana anche questo, ed è il terzo, ma intanto devo dire che mi hai dato un gancio ottimo, perché prima hai passato i Dead Cat Dance, che sono nominati all'interno del libro.
Sì.
Sì, perché Ion aveva come copertina un particolare di un'opera di Bosch, che è il primo capitolo, esatto, di questa opera. E poi con i Testament mi porterai, suppongo, a parlare fra un po' anche degli ospiti che sono all'interno.
Beh, quello te lo lascio dire a te, chiaramente. Sì. Ti lascio spiegare un po' il libro nella sua opera, nella sua descrizione, un po' come lo hai concepito e che cosa hai analizzato e chi hai analizzato.
Guarda, allora, come hai già accennato, l'iconografia del metal è sempre stata caratterizzata per essere molto forte, molto d'impatto. Spesso però viene liquidata in maniera molto superficiale, come qualcosa di così, di truce, di truculento, di fatta solo per colpire e stop, per dare un pugno nello stomaco. In parte c'è anche questa componente, per carità, non, sì, non è il caso di negarlo.
Io ricordo di una copertina degli Asphyx, il secondo, dove c'è un prete scarnificato come se è stato indemoniato e posseduto, più che altro.
Fatto di eccessi, di voluti eccessi all'interno di questo mondo, è un dato di fatto. Sul perché, peraltro, mi sono espresso nel libro precedente, che era Detti della Chiesa del Metallo, ma non è il caso di tornarci sopra. Il libro invece vuole mettere in evidenza che le radici di questa iconografia hanno un carattere estremamente importante dal punto di vista culturale, e il mondo del metal stesso in realtà è caratterizzato da un tasso di cultura estremamente alto, mentre, come ti dicevo prima, viene spesso liquidato come fatto di semplice ribellione giovanile o da Peter Pan con i capelli bianchi che si rifiutano di crescere.
Tanto nella maggior parte dei casi sono ottimi musicisti e spesso con ascolti, sì, molto vasti.
Sì, ma infatti, ma i Testament stessi che tu hai passato poco fa, Skolnick, il loro chitarrista, è anche un chitarrista jazz di ottimo livello.
Infatti,
quindi
sì,
già questo ti dice tutto. E quello che ho voluto fare è mettere in luce questo rapporto e stabilirne un po' la storia e portare alla luce un giacimento culturale che in pochi avevano affrontato nella sua interezza. Per farlo mi sono servito intanto di alcuni esempi principali, quelli che ho chiamato i pittori totemici, perché si presume che siano un po' i più conosciuti sia fuori che dentro l'ambiente del metal.
Certo.
Quindi ho citato Bosch, Goya, Blake, Doré, Beksinski e Giger come ambasciatori, come totem di questo concetto. Fatto questo, però, mi sono spinto ad analizzare il rapporto tra romanticismo e metal, tra simbolismo e metal e tra preraffaeliti e metal. E anche in questo caso, chiaramente, fornendo degli esempi, perché affrontare il discorso nella sua interezza avrebbe richiesto ben più che una Treccani.
Anche perché immagino che lo studio dietro è stato notevole.
Sì, infatti. E non è finita qui. stabilito questo, poi ho voluto mettere in luce come questo rapporto attraversi diagonalmente qualunque epoca, e partendo dalla fine del 300 sono arrivato fino ai giorni nostri, analizzando una serie anche qui di pittori di grandissimo livello, che non lo so, ti posso dire da Raffaello a Leonardo a Luca Signorelli a Ansolben il Giovane a Caravaggio, e non ti faccio tutto l'elenco perché sarebbe lunghissimo, questa parte si chiude con Salvador Dalì. E poi dopo una breve parentesi che ha riguardato anche la scultura e la fotografia tra le altre cose ha un ruolo abbastanza importante nel libro, sono passati invece ad analizzare il rapporto fra illustratori moderni del campo e metal, per stabilire quanto la pittura dei secoli precedenti li avesse influenzati, e anche qui sono venute fuori delle cose particolarmente interessanti.
Ecco, ad esempio abbiamo parlato e ascoltato i Testament, e c'è insomma una figura collegata proprio a loro importante.
Esatto, perché anche nel libro precedente aveva avuto tanti ospiti, in questo caso ne ho avuti un po' di meno numericamente, però il libro si è aperto un po' a livello internazionale, per cui tu hai citato poc'anzi i Testament. Ecco, la prefazione del libro è scritta da Eliran Cantor, al quale peraltro dedico anche un capitolo nella parte dedicata agli illustratori. Eliran Cantor è il copertinista ufficiale proprio dei Testament da molti anni a questa parte, oppure per dare un'altra coordinata è l'autore dell'ultimo degli Halloween, che sta per uscire fra poco, e quindi già
un bel aggancio
Per dirti, Eliran Cantor era in tour con loro durante il loro ultimo tour, prima che succedesse quello che purtroppo tutti sappiamo, è stato in tour negli Stati Uniti con loro come membro aggregato ufficiale della loro crew. E gli altri ospiti invece sono Mario Di Donato, Mario The Black Di Donato, che fra l'altro appare anche nella quarta di copertina con una sua opera.
Sì, che leggermente si vede sul lancio che abbiamo fatto oggi.
Sì, esatto, esattamente. E poi abbiamo Enzo Rizzi, che è il padre di Evie Bonn, il serial killer di Rockstar, che è uno dei fumetti che vanno per la maggiore in questo momento. Enzo, fra le altre cose, ha disegnato due tavole originali esclusive per il libro, che quindi si trovano solo nel libro. Poi abbiamo Paolo Girardi. Paolo Girardi è l'autore della copertina.
Sì.
E qui, se mi consenti, voglio aprire una piccola parentesi, certo, perché non solo la copertina è di grande impatto, come si può facilmente notare, ma non è un inedito. Questa è una cosa piuttosto strana, e l'ho scelta apposta, perché Paolo mi ha messo a disposizione l'intero corpo delle sue opere. Io ho scelto questa perché è già uscita lo scorso anno come copertina di un album dei Green Druid.
Che abbiamo in sottofondo, tra l'altro.
Ecco, che è una stoner band americana, piuttosto interessante tra le altre cose, che incide per la Irash Record, che è la storica label che fece uscire, tanto per fare un nome, Earthwork dei Carcass.
Beh sì, un'etichetta, per chi ha seguito un certo suono, diciamo, esatto, dalla fine 80, primi 90, a incidere P-Rake è qualcosa di importante, assolutamente.
È qualcosa di particolarmente importante. E quindi la copertina esce sul mio libro con il permesso dell'autore, Paolo Girardi, col permesso entusiasta, fra l'altro, del gruppo, che poi ne parlerà quanto prima anche negli Stati Uniti, e della casa discografica stessa. Beh, che a sua volta non solo non ha fatto nessuna storia, ma è stata entusiasta di concedere gratuitamente l'uso.
Ma quindi questo libro potrebbe in teoria avere una sua traduzione all'estero?
Guarda, bisognerebbe trovare qualcuno di disposto. Diciamo che gli agganci ci sono sulla carta, e non sono solo di finiti qui, perché la postfazione è di Steve Joester. Ora, detto così, magari non colpisce più di tanto, però Steve Joester è un fotografo, e come ti ho detto nel libro si parla anche di fotografia in rapporto alle copertine ed altro. Ora, Steve Joester ha prodotto scatti ufficiali per gruppetti tipo U2, Pink Floyd, Rolling Stones, Sex Pistols, Clash, AC/DC, Bob Marley, Sting e Judas Priest. Ma forse di questo è meglio parlare più in là.
Beh sì, anche perché chiuderemo proprio con loro. con una traccia proprio per questa band. Oh, allora, quindi una pubblicazione che esce per Arcana, un lavoro sicuramente originale e che analizza queste forme d'arte che si concatenano, perché poi le immagini hanno sicuramente la loro forza nel rendere ancora più così coinvolgente l'ascolto di determinati dischi.
Sì, ma è quello che poi stabilisce Cantor proprio nella prefazione, ed è quello che poi io ho cercato di mettere in luce durante tutta la stesura del libro. Oltretutto, specialmente per le correnti che ho citato prima, il romanticismo in particolare, il simbolismo, eccetera, e in particolare in rapporto al black metal, fra l'altro, analizzo come lo spirito che ha mosso quei pittori nel produrre quelle opere è assolutamente sovrapponibile a quello con cui poi gli artisti moderni hanno prodotto certe sonorità e certi dischi.
Certo.
E quindi, e non per caso sono stati poi scelti come copertina, e le citazioni poi all'interno del libro sono letteralmente varie migliaia, tutte disposte in ordine di anno d'uscita, per cui non ti dico il lavoro che c'è stato dietro.
Quanto ci hai lavorato dietro?
Ho lavorato quasi un anno.
Ah.
Quindi sono stato anche abbastanza
rapido.
Sì,
infatti pensavo di più, obiettivamente.
Sì, no, io sono estremamente rapido, per me la difficoltà è sempre partire, però ormai viaggio al ritmo di un libro l'anno, insomma non c'è dubbio, sto diventando il Bruno Vespa del metal. Anzi, se ne farò un altro, probabilmente allegherò il plastico a questo punto, perché
sì, ci può star bene, beh, qualche castello diroccato, magari, chi lo sa. Senti, e quindi bene, un lavoro che secondo te può essere letto solo da appassionati, oppure si apre veramente anche a chi non è dentro questo genere musicale? Sai, perché per tanti leggere il metal è qualcosa di coinvolgente e prende subito, ad altri invece può essere qualcosa che lo tiene lontano.
No, ti dirò una cosa, forse per questo in particolare, ma già era stato così per gli altri due. In realtà io mi rivolgo dentro di me, spero di rivolgermi più forse al di fuori del mondo heavy che all'interno, perché all'interno del mondo heavy certe cose si sanno.
Certo.
Le si sanno, le si sentono da sempre. È chiaro che il mio pubblico di riferimento è sempre quello, però il mio intendimento è parlare anche al di fuori di questo mondo, per fare capire appunto quale abnorme giacimento culturale sia il metal e come sia tristemente sottovalutato, se non denigrato. E quindi tutto quello che scrivo ha come sottotesto proprio questo, il rivolgersi al di fuori del mondo del metal.
Senti, rientra anche il discorso sui video?
No, sui video no. Ci sono delle citazioni, ci sono delle citazioni, anche perché ho dovuto fare, a un certo punto ho dovuto mettere un punto, nel senso non si può parlare di tutto, già calcolo che queste sono 500 pagine. Già
no, immagino.
Quindi
sì.
Non si poteva allargare più tanto.
Per ci sono il futuro.
Può darsi, ci sono delle citazioni, come ad esempio un famoso video dei Metallica,
certo,
che fa quello di Until It Sleeps, che fa chiaramente riferimento a una serie di opere pittoriche.
Certo, come no.
Ci sono altre citazioni sparse qua e là. Chiaro. Più che altro, in realtà, ci sono molte citazioni cinematografiche. Questo sì, a partire dai primi film prodotti, di quelli di Georges Méliès a inizio secolo. Ci sono citazioni di cinematografiche appunto all'interno del capitolo su Doré. Potrebbe essere uno spunto in effetti per una parte seconda.
Esatto. Senti, allora in chiusura abbiamo i Judas Priest. Che cosa hai espresso riguardo loro e l'immaginario che li circonda?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che nella seconda parte, quella di cui ti parlavo legata agli illustratori, un capitolo è dedicato proprio a Doug Johnson, che è l'autore di non molte copertine in realtà in questo campo, anzi decisamente poche, però a parte che è un ottimo illustratore in ogni caso e il libro non si focalizza soltanto sulle carriere di questi pittori, di questi illustratori all'interno del metal, ma li analizza nella sua globalità. E ha realizzato quelle di Screaming for Vengeance e Defenders of the Faith, che sono due dischi fondamentali degli anni 80. Ti dicevo prima che per quanto riguarda Screaming for Vengeance, all'interno, chi ha il vinile in particolare se lo ricorderà senz'altro, c'è una famosissima foto di Judas Priest, leggermente sgranata, in bianco e nero, che li ritrae e ha dato i canoni per l'estetica del metallaro dei primi anni Ottanta. Cioè, il Defender dei primi anni Ottanta, esteticamente parlando, faceva riferimento a questa foto dei Judas Priest, quindi è stata fondamentale, certo, storicamente, ed è passata appunto alla storia. Ecco, quello scatto è di Steve Joester, che è l'autore della postfazione del mio libro.
Ottimo.
E quindi questo è un grandissimo onore, autore anche della serie di scatti nel backstage del Palladium, sempre con i Judas Priest ed Andy Warhol, con Rob Halford che si ammanettò a Andy Warhol, anche questa è storia della musica rock, e anche lì tutta quella serie di scatti è firmata Steve Joester.
E quindi la presenza di questi nomi che hanno dato il loro contributo al libro di Francesco Gallina.
E tutti quanti mi concedono anche immagini all'interno, esatto, del libro.
Non può che confermare quindi la bontà del libro. Quindi ricordiamo il titolo: Dipinto sull'acciaio del rapporto tra heavy metal e pittura. Un discorso veramente molto complesso, interessante, ricco di spunti, e quindi vi consigliamo di acquistarlo. Insomma, esce per Arcana, di conseguenza è una casa editrice che si trova abbastanza facilmente nelle varie librerie, se no lo si può ordinare online, però insomma ecco, la maggior parte dei casi,
quindi,
esatto, si trova un po' in tutte le librerie d'Italia. Allora, la tua nuova pubblicazione, ripetiamo, lui, l'autore che è il nostro ospite, è Francesco Gallina. Allora, lascio annunciare a te proprio il brano di Judas Priest a questo punto.
E beh, anche questo è un super classicone che abbiamo ascoltato mille volte fra di noi nel settore. Forse il tuo pubblico potrebbe averne meno dimestichezza.
Ma dipende, non è detto.
No, beh, anche questo appunto è un classico ed è il titolo, la canzone che dà il titolo all'album, Screaming for Vengeance.
E loro sono i Judas Priest. Grazie Francesco per essere stato
ciao,
con
ciao
noi.
Ciao a tutti, ciao. Grazie.